Avete già capito che vi possiamo augurare un anno a tempo di valzer, perché così è, famosissime pagine scritte dalla famiglia Strauss, che tra poco vi racconteremo qui e là, insomma, all'inizio di alcune sezioni musicali. Benvenuti agli amici vicini qui in sala, benvenuti agli amici lontani che ci ascoltano per radio. E un ringraziamento a Luigi Palombi al pianoforte, che ci ha portato ancora un originale impaginato che ci consente, appunto, con l'aiuto di questo libro che è uscito nel 1998, Gli Strauss di Roberto Iovino, che ci porta dentro le strane avventure, perché c'è molte cose pochissimo conosciute. Addirittura noi finiremo questo nostro concerto di Capodanno con una pagina diciamo, rarissima, quasi in prima esecuzione, radiofonica forse sì, perfetto. Allora, altre cose meglio di no. Luigi, partiamo con le due prime offerte, che sono una marcia, apriamo e finiamo con una marcia, ma non quella di Radetzky, c'è qualcosa di meglio in arrivo. Una marcia e anche un Frühlingsstimmen in questa trascrizione da concerto, che è la voce di Primavera. Vediamo cosa ci scrive Roberto Iovino su questa paginetta, eccola qua. Nel 1883, nel carnevale di quell'anno a Pest, incontrò ancora una volta Liszt, Johann, e insieme suonarono al pianoforte, e in quei giorni Strauss compose Voci di Primavera, uno dei suoi valzer più famosi, eseguita poi nel marzo al Theater an der Wien. E qui c'era una voce, no? Inizialmente anche, era scritto anche per voce, è una roba rarissima, poi vedremo che il Danubio Blu iniziò con la voce.
Sì, era stato scritto originariamente Voci di Primavera sulla commissione di un soprano molto popolare nell'Austria a quel tempo, e Strauss, figlio, di buon grado accettò la composizione. Successivamente poi è diventato più noto nella versione per orchestra, che venne diretta dal fratello Edward, tanto è vero che nel concerto di Capodanno del 1987 poi Karajan fece l'esecuzione della versione originale con il soprano. Preceduto, quindi eseguiamo il Voci di Primavera, preceduto dalla Marcia Persiana, che è una delle tante marce che Strauss ha scritto per le teste coronate.
Per lo Shah di Persia in questo caso. Allora, Persischer Marsch e Frühlingsstimme.
Thank you. Thank you.
Nel 1890 un sondaggio d'opinione rivelò che le personalità più celebri in Europa erano nell'ordine la regina Vittoria, Bismarck e Johann Strauss Jr. E questa la dice già lunga la moda travolgente che aveva questo ballo, che poi è nato, così ci racconta questo libro, sulle montagne, si dice, di qualche posto della Baviera, forse tra la Baviera e l'Austria, poteva essere un Deutscher, un Ländler, un Langhaus, non si sa bene. A un certo punto compare in una commedia del 1754 qui questa strofa: e balli il valzer qua e là all'ungherese, alla slovacca. E fece subito scandalo, mezza Europa, addirittura ci fu chi scrisse in Inghilterra, naturalmente, poi per non smentirsi, che insomma questo ballo che si faceva abbracciandosi per la prima volta, perché venivamo dai minuetti, dalle danze figurate, dove nessuno poi si abbracciava e si contorceva nel lotto, nella figura del lotto, del valzer. Comunque, questo per dire che il valzer oramai in un attimo si accese come un fiammifero che accende una grande montagna di carta. E adesso ecco qui un bellissimo pizzicato polka, un gruppo di composizioni, e poi sentiremo anche il Neue pizzicato, scritte dai due fratelli Johann e Josef, e poi arriviamo al famosissimo Sangue viennese, perché è così naturalmente viene celebrato anche il luogo dove nacque il valzer. Hai qualcosa da dire, Luigi? Mi sembra di sì, forse su Wiener Blut?
Sì, semplicemente che il Sangue viennese, come valzer, è stato il primo incontro della musica di Strauss con l'orchestra dei Wiener Philharmoniker nel 1873. Fu la prima volta che Strauss diresse l'orchestra, che poi divenne l'orchestra principe del concerto di Capodanno.
E allora pizzicato polka e parafrasi su Wiener Blut. Thank you. Sangue viennese bollente in questo caso, eh? Non si scherza. Allora, chi scrisse questa cosa? Mi spiace per il signor Strauss, i suoi entusiastici ammiratori lo divoreranno. Lo ammiro come un collega altamente dotato, il meglio che gli si possa augurare è una buona salute. Ne avrà bisogno? Chiamarsi Strauss e avere un giubileo a Vienna, che Dio l'aiuti. Giuseppe Verdi. Eh sì, il buon Pépin, che troviamo anche in una pagina, perché Johann Strauss amava l'Italia e quindi non si lasciò scappare una anteprima di un'opera verdiana, un ballo in maschera, che qui tra un attimo ci offrirà il buon Luigi Palombi. Poi torniamo su una polca, vero che abbiamo questa noia pizzicato che più o meno cugina, sorella dell'altra, qualcosa del genere.
Sì, perché condivide lo stesso principio del pizzicato degli archi, perché così si chiama pizzicato polca, e tra l'altro uno delle primi pezzi con questo uso del pizzicato degli archi, questa noia pizzicato polca, venne poi inserita in un'operetta che si chiamava La regina Ninetta, ma è diventata famosissima come pezzo a sé stante, e il principio è lo stesso.
E poi delle rose che vengono dal sud, e quindi questo libro ci porta in un capitolo nella tournée in Italia, perché non solo negli Stati Uniti, a Londra, in Spagna, in mezza Europa, ma anche in Italia venne l'orchestra, una delle orchestre, apro una breve parentesi, questa non è una famiglia, è un'impresa, quando fu chiusa dal figlio Edward, poi vedremo come, in malo modo, contava più di 200 dipendenti e un archivio di partiture che andava 700, 800, 500 solo da Johann Junior, quindi vi figurate. Addirittura a Vienna c'erano le sere in cui suonavano 2, 3, 4 orchestre contemporaneamente, cominciava l'assistente direttore a fare i primi valzer, eccetera, eccetera, e poi arrivava uno della famiglia a dirigere, insomma. Quindi nella stessa sera i valzer della famiglia Strauss erano in 4-5 teatri, salon, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, proprio pensate lui che saliva su una carrozza, scendeva, dirigeva 20 minuti, poi scendeva, poi saliva, andava a un altro teatro. Vabbè, questo per dirvi. In Italia forse fu una trasferta un po' più tranquilla. Nel 1874, il 5 maggio, Strauss salì sul podio del teatro alla Scala con un programma ricchissimo. Poi si spostò al teatro Dal Verme, ancora a Milano, ripetendo il successo precedente, con dei brani scritti apposta, il famoso, abbastanza famoso, Bella Italia, che poi oggi conosciamo come Wo die Zitronen Blühen, dove crescono i limoni, quindi si parla sempre dell'Italia, e sì, al Dal Verme, al Teatro Dal Verme, qui chiudiamo il cerchio e andiamo ad ascoltare, era presente Giuseppe Verdi, ancora. E si vede che gli piaceva le cose della famiglia Strauss. Che dici, Luigi? Ci entriamo in Ballo in maschera, Noie pizzicato, Polka e Le rose del sud?
Certamente.
Sulle rose del sud avevi qualcosa?
Semplicemente che Rose del Sud è uno dei valzer che è stato scritto il più velocemente, perché è tratto da dei temi dell'operetta, che si chiama Il fazzoletto di Pizzo della Regina del 1880, ma lo stesso Strauss era convinto della bontà di questo valzer, tanto è vero che ebbe grandissimo successo, e una delle edizioni per pianoforte ha queste rose intrecciate lungo una veranda, sullo sfondo un vulcano, che è chiaramente il Vesuvio, e la dedica personale di Johann Strauss, nel più profondo rispetto a Sua Maestà Umberto I, re d'Italia.
Ottimo, allora portaci in Italia.
Thank you.
Ma è più faticoso un valzer di Strauss o una sonata di Beethoven? Vedo che la mole sonora non è male, anzi.
Cioè, penso che viaggino tutte e due nella stessa direzione. diciamo che una cosa che non abbiamo precisato, che questo programma intreccia sia degli originali, chiaramente, di Strauss dell'epoca, yes, a testimonianza dell'industria degli spartiti per pianoforte, sia delle elaborazioni, delle parafrasi sui temi popolari straussiani ad opera di tanti pianisti compositori che sono emersi tra la fine 800 e l'inizio 900, chiaramente con lo scopo di diffondere queste melodie di eterna bellezza.
Certo. Caro Luigi Palombi, ti propongo una leggera variante per finire meglio. Abbiamo tre ascolti importantissimi, notevolissimi, e quindi vorrei staccarli l'uno dall'altro. Che ne dici? Così adesso ci concentriamo sul Pipistrello, che è una pagina importantissima, un'operetta, forse adesso non saprei dire la meglio o no, ma comunque nacque come un'opera, Le Réveillon, presentata nel 1872. Poi i due autori fecero un libretto nuovo, Monsieur Genet e Monsieur Hafner, e nacque così questo Pipistrello. Allora, il libretto piacque a tal punto a Johann che, sostengono i biografi, il musicista si gettò anima e corpo nella composizione. Per 40 giorni, cifra biblica, rimase chiuso nel suo studio e ne uscì con una partitura che non è solo il suo capolavoro, ma certamente costituisce una delle vette più alte nel campo del teatro musicale leggero. Il Pipistrello, ha scritto il ben noto critico Fedele D'Amico, non è l'operetta francese del tempo di Offenbach, basata sulla parodia o la satira, e neanche la futura operetta viennese a sfondo sentimentale lirico, il valzer lento di Lear, che altre operette di Strauss dovevano annunciare. Il Pipistrello è l'apoteosi della danza, come pura gioia di vivere. Tutto ruota sull'orgiastica festa da ballo del secondo atto, dove ogni elemento comico, ogni caricatura, ogni carattere sono soltanto aspetti di una universale catarsi danzante. E qui ce n'è per tutti i gusti. Però, insomma, il successo immediatamente non mancò, questa folle giornata in musica, che mise anche alla luce, attraverso i personaggi, l'ipocrisia della società viennese, che in questo caso in alcuni momenti balza proprio in primo piano. Di Fledermaus, il Pipistrello, debuttò il 5 aprile 1874 al Theater an der Wien. Sull'esito della prima i biografi sono divisi, ma comunque si leggeva quasi unanimemente che con questa terza operetta Johann Strauss ha ottenuto l'altro ieri, un successo che non poteva essere più clamoroso, ma neanche più meritato. La danza è la fonte originaria di tutta la musica, a cui sempre dobbiamo ritornare, e così possiamo scoprire cosa sente e cosa pensa un popolo in termini di musica. E qui direi che siamo proprio nel cuore di tutto il percorso musicale, e non solo, della famiglia Strauss, in particolare di Johann, che sapeva rappresentare la società in cui viveva, abitava e lavorava, e a cui offriva dei piccoli e grandi capolavori. Che dici, Luigi? Ce la fai a farti un po'? È un potpourri di motivi, compreso ovviamente la splendida introduzione.
Diciamo che la Soirée de Vienne, in questo caso, come si chiama questo pezzo, ha il fulcro nel valzer centrale dell'ouverture, che è la cosa forse più bella di tutta quell'ouverture, e anche della capacità di Strauss, in questo caso, di pensare sia chiaramente delle melodie che erano destinate ai saloni danzanti, ma di pensare anche in modo sinfonico questi pezzi, queste concatenazioni. E chiaramente il Pipistrello è forse l'esempio più grande di questa bellezza anche viennese, di questo enorme fiume che parte con Mozart e arriva praticamente nell'Austria Felix di fine 800. Thank you.
Ma tu, Luigi, sai ballare il valzer? Dura, eh? Un po' come Orso, alla moda dell'Orso?
No, Orso no.
Un po' meno, un po' meglio.
Io sì. Un po' più leggero.
Infatti sono qua seduto. Vabbè, niente, lasciamo stare. Lo dico, insomma, perché ogni tanto va detto che state ascoltando il concerto di Capodanno di Radio Popolare che precede tutti gli altri in questa giornata, in questa prima giornata del nuovo anno che speriamo sia migliore. Si dice sempre così, poi chi lo sa cosa succede, ce lo perdiamo per strada. Allora, altro grande capolavoro del buon Johann Junior, Under Schönen Blauen Donau, il bel Danubio blu, si dice così. Strauss, mi avvalgo sempre di questo bel libro di Roberto Iovino, gli Strauss. Strauss compose il Danubio nel 1867 per l'associazione corale maschile di Vienna, diretta dall'amico Johann Herbeck, che aveva chiesto al musicista un brano da eseguire a un concerto di gala organizzato per festeggiare la firma del trattato fra l'Austria e la Prussia, dopo la rovinosa sconfitta a Königgrätz. Non era dunque un momento particolarmente favorevole, ma la musica spesso riusciva a tranquillizzare gli animi e, in particolare, il valzer aveva sempre avuto benefici effetti sui viennesi, forse solo su loro. Chissà se portiamo da qualche parte del mondo qualche valzer, non lo credo proprio, però insomma si può tentare. Allora, vollero mettere su un testo su questo, ancora in composizione, su questo bel Danubio blu, ma l'errore fu che lo chiesero a un giovane che non aveva molta esperienza e quindi aveva scritto un testo non particolarmente bello, viennesi, rallegratevi, arriva il carnevale, allora andiamo, a chi giova dolersi e dispiacersi, siate allegri e felici, insomma, niente, stavano per buttar via tutto, musica e testo sicuramente ne valeva la pena di buttarlo, quando anche Strauss fu invitato a Parigi per l'esposizione internazionale. E qui, per tutta la durata dell'esposizione, Le Figaro pubblicò un articolo su Johann, i suoi valzer e la sua diabolica abilità. E così i parigini cominciarono ad accorrere in massa ai concerti del buon giovane viennese, che già godeva di una incredibile popolarità. E qui, durante uno di questi concerti, Johann si ricordò di Under Schönen Blauen Donau e l'accoglienza fu subito trionfale. E qui già ci sono tutte le recensioni, come si dice oggi, dell'effetto di questa pagina veramente unica e incredibile. Su questo, il successo di questo oramai è un emblema importante. L'unica cosa che mi piaceva tanto ricordare, l'utilizzo, vi dicevo prima, della circolarità del valzer o della doppia circolarità dei due ballerini che disegnano una specie di otto sul pavimento, ma si legge come se fosse il simbolo dell'infinito, vero Luigi? Più o meno la storia è questa. E voi vi ricorderete 2001, Odissea nello spazio, ma perché Kubrick, geniaccio incredibile, mise questo valzer? E perché c'era l'osso che girava. L'osso diventa la stazione spaziale circolare che la fa danzare a tempo di valse, a tempo del Danubio blu. Insomma, questa è un'immagine, direi, di una potenza notevole, se poi uno ci lavora, insomma, cerca di capire il perché di tutto quanto. E allora, che dici, non ci rimane altro? Raccontaci soltanto, c'è una splendida lunga introduzione, che già forse quella è un po' nuova, perché dura, adesso non è l'esecuzione integrale, dura quasi un quarto d'ora. E poi ci sono alcuni
sono tanti
valzer,
motivi concatenati uno dietro l'altro, che danno la bellezza di questo valzer, che sono tutti numeri ovviamente di danza, ma per noi sembra quasi diventato un brano esso stesso rituale. Cioè, non è un caso che quando compare solo quell'immagine dei tremoli degli archi tutti applaudono, perché, cioè, allude a un qualcosa che è chiaramente anche naturalistico, no? Il fatto di questa origine di questo Danubio
che non è più blu, ma insomma
sì, che non credo che sia mai stato blu,
ma chi lo sa,
grigio.
Non mi ricordo.
È solo l'unica cosa che nel 1867, come hai ricordato tu, quando Strauss eseguì il Danubio blu per l'esposizione di Parigi, era la stessa esposizione per cui Verdi scrisse il Don Carlos.
E torniamo all'attualità più stretta, che non era con la S, ma insomma, dai, lasciamo stare. Non accendiamo strane notizie. Allora, facci sognare. Allora, vediamo un po', qui siamo giunti un po' alla fine, ma insomma una fine importante, come sentirete. Il 22 maggio 1899 Johann Strauss Junior salì sul podio dell'opera di corte per il suo Fledermaus. Dopo l'ouverture, però, chiese di essere sostituito, aveva avuto le vertigini. fu quella la sua ultima direzione. Due giorni dopo, mentre si trovava al Prater, ebbe un malore. Si mise a letto, ma la salute peggiorò rapidamente e subentrò una polmonite. Fra le ultime personalità accorse al suo capezzale ci fu Mark Twain, che si trovava in quell'epoca a Vienna. E così, il mattino del 3 giugno, nel pomeriggio, alle 16:15, morì. Il buon Johann Strauss Junior fu sepolto vicino a Beethoven, Schubert e Brahms. La vecchia Vienna se n'era davvero andata. Ma non è ancora la fine di tutto, anche se tutto era prossimo, ma non prevedibile, ahimè. Il 13 febbraio 1901 l'impresa Strauss veniva ufficialmente sciolta. Quella mattina Edward Strauss, al termine di una interminabile tournée in America, pagò le liquidazioni e sciolse i complessi che 76 anni prima aveva creato suo padre. Vi ricordate, sono più di 200 dipendenti, più tante orchestre che suonavano anche contemporaneamente, insomma, una bella impresa. Alla totale rottura con il passato mancava però un atto, il più tremendo e il più deleterio. Edward lo compì il 22 ottobre 1907. Leggiamo un racconto fornito dal fabbricante di stufe viennese Karl a Ignaz Schnitzer. Non è vero che l'archivio del direttore musicale dei balli di corte Edward Strauss sia stato dato al macero, come pensano in molti. Venne invece dato alle fiamme nella mia fabbrica. Edward Strauss si era messo in testa di bruciare il suo grande archivio di spartiti musicali che si era trascinato dietro nelle tournée e per tutta l'Europa e al di là dell'oceano, perché dopo di lui nessuno se ne impossessasse e potesse magari usarlo per concerti. Ma l'archivio conteneva infatti numerosi manoscritti originali e opere inedite della famiglia Strauss, di cui non erano state fatte copie e che avevano quindi un valore particolare. Per quanto mi risulta, Edward Strauss si rivolse innanzitutto al direttore di banca Blum, che lo mandò da me. E qui poi ci sono addirittura le fatture, insomma, ci mettiamo d'accordo per due corone ogni 100 kg di musica, di spartiti. E distrutto tutto, cercai di convincerlo, Strauss guardò un po' fisso davanti a sé e poi gridò: "Non posso". Lasciò la fabbrica solo dopo che era stato bruciato l'ultimo foglio. Quindi non si fidava neanche del fabbricante di stufe viennese. E questa, poi c'erano tutte, per fortuna c'erano le stampe degli spartiti, per fortuna ce ne siamo salvati un po'. E quindi tutto, però, è una brutta storia questa, una storia che insomma viene fuori raramente e che noi siamo riusciti un po' a raccontarvi sulle pagine di questo libro di Iovino dedicato agli Strauss. Ma c'è un ultimo capitolo che per fortuna poi arriva anche ai giorni nostri, ci mancherebbe altro. Fra il 1938 e il 1939 l'Austria visse uno dei momenti più drammatici della propria storia. Annessa al Reich, perse la propria identità di Stato sovrano. Per questo, quando proprio nel 1939 Clemens Krauss, sul podio dei Wiener Philharmoniker, alzò la bacchetta per dirigere un concerto interamente dedicato a Johann Strauss, il significato di quel gesto non fu solo artistico, ma anche politico e sociale, quasi di rivalsa patriottica. E qui nasce il concerto di Capodanno. E qui ci sono tutti i brani, fino al tempo della stampa, però insomma ci fu per un bel po' di anni Clemens Krauss, appunto, poi arrivò il mitico Willy Boskowski, i dischi ci sono e poi più tardi arrivano tutti i grandi direttori, da Karajan in poi, Abbado, Muti, lo sapete insomma, quindi quant'altro. E poi arriviamo tramite il concerto di Capodanno a questa marcia che sostituisce la Radetzky, perché ovviamente è meglio, anche perché ci sono queste quattro note che qualcuno di voi riconoscerà subito, che dice ma cosa ci fanno lì, insomma. Però spiegaci un attimo questa, perché l'hai trovata un po' tu, ma anche esiste in uno dei concerti di Capodanno.
Sì, è stata proposta dal direttore Maris Jansons nel 2006 ed è una marcia che è stata scritta da Johan e Josef, i fratelli, e è una marcia che chiaramente patriottica, ma noi non dobbiamo pensare adesso a questo primo scopo. In realtà la grandezza di questa marcia è come concatena dei motivi che sicuramente riconoscerete, uno in particolare che è un omaggio chiaramente al padre, oppure voleva essere quasi una competizione dei due figli verso lo stesso padre, ma quello che è geniale è come sono concatenati gli episodi all'interno della musica di questa marcia del 1859.
E quindi su questa marcia noi possiamo anche, poi voglio dire, se c'è il tempo per un bis lo facciamo volentieri, però è bello finirlo con finirlo, ma per cominciare l'anno, come abbiamo intitolato un po' questo nostro concerto qui dall'Auditorium di Radio Popolare, un anno tempo di valzer, come ho letto prima, sperando che il valzer sia significante di un miglioramento di qualche cosa, o nella nostra vita o in ciò che ci circonda. E quindi buon anno almeno in musica a tempo di valzer, e ringraziamo Nicolò per la sua partecipazione tecnica a questo concerto di Capodanno di Radio Popolare, che si chiude con una inedita, diciamolo così, no Luigi? Si può dire un'inedita marcia?
Sì, un inedito e di raro ascolto soprattutto.
Come diceva forse Fellini, una marcetta. Ma questa è un po' più grande di una marcetta.
Sì.
Bene, grazie a tutti voi che siete qui, tutti coloro i quali ci hanno ascoltato dalle radio, dai telefoni, da qualunque mezzo strano che oggi abbiamo nelle nostre tasche. Auguri, auguri.